File 6. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo allora in questa settimana santa l'ultima parte della Passione di Giovanni, cioè quello che riguarda l'esecuzione. Lo vedremo in tre giorni. Ognuno di questi tre giorni sarà segnato da due momenti, faremo due episodi ogni volta. Intanto vi faccio vedere già nella prima pagina del PDF com'è la struttura di questa sezione. Vedete, abbiamo la prima parte che vedremo oggi: Gesù vivo regna dalla croce, e questa parte comprenderà il rifiuto dei giudei del fatto che Pilato ha scritto sull'iscrizione è il re dei giudei, e la cosa su cui staremo di più, bellissima, i soldati che si dividono le vesti e non possono farlo con la tunica perché è intera. Domani vedremo un'altra cosa che avrebbe avuto bisogno di un maggior tempo, perché anche questo è abissale. Vedremo il tutto è compiuto, che comprende due momenti: il figlio della donna che dona la madre al discepolo e il figlio di Dio che dona lo spirito a tutti. Cioè, sono due momenti che già lo vedete dai titoli, dicono una unità, insomma, no? Ecco, va bene, vedremo domani questo. E poi l'ultima parte, la vedremo mercoledì, speriamo, Gesù morto, sorgente della vita. I soldati romani, cioè, vedremo anche qua il costato trafitto, e i discepoli che accolgono il re morto. Quindi vedete che già gli estremi sono il rifiuto dei giudei del re vivo, e alla fine c'è, cioè, i discepoli accolgono il re morto. Vedete che vi ho messo già vicino anche ai titoli delle lettere AB e poi B1 a 1. Perché questa struttura, come vedete, è a specchio. Infatti, i giudei rifiutano, i discepoli accolgono. Poi i soldati romani adempiono le scritture, dividendosi le vesti. E dall'altra parte, in penultima posizione, i soldati romani di nuovo adempiono le scritture, con le ossa, che non verrà spezzato alcun osso, e poi col costato trafitto. Il tutto è compiuto e al centro. Ecco, quindi è una disposizione concentrica questa. Si chiama AB B1 A1. Allora, vediamo la prima parte oggi. Gesù vivo regna dalla croce. Allora, questo primo gruppo, come vi ho detto, contiene due passi. Quello che riguarda il rifiuto dei giudei del fatto che Gesù è re, come ha scritto Pilato, e poi la divisione delle vesti da parte dei soldati. Leggiamolo. Ed egli, portando per sé la croce, uscì verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel centro. Pilato compose anche il titulus, l'iscrizione, e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazoreo, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Allora, intanto una piccolissima nota sulla delimitazione di questa sezione, perché se noi andiamo a vedere com'è nelle nostre Bibbie, Adesso vi faccio vedere qui da Bible Works, ma voi avete la Bibbia lì davanti. La divisione dei versetti e della sezione non è così. Arrivo, scusatemi. Ecco. Se noi andiamo al versetto 16 del capitolo 19, rispose i sommi sacerdoti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, allora lo consegnò a loro perché fosse crocifisso, punto. Essi allora lo presero ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio. Vedete che il versetto comincia da essi allora lo presero, non da ed egli portando la croce. Noi invece abbiamo fatto un'altra cosa che è possibile a livello grammaticale ed è molto apprezzata dagli esegeti, cioè intanto quando cambia un soggetto in una pericope, di solito questo cambiamento, e poi quel soggetto rimane nella pericope, di solito questo cambiamento segna l'inizio di una nuova sezione nei testi. Quindi qua noi passiamo da ed essi presero Gesù a ed egli uscì. Chiaramente c'è uno stacco, qui sono due soggetti diversi. Però a parte questo, che sarebbe appunto uno dei segni per poter delimitare il testo, è molto importante, poi lo riprenderemo più avanti, è un altro argomento, cioè il fatto che Gesù esce, c'è lo stesso verbo, ercomai, portando la croce, ed è lo stesso verbo che noi abbiamo trovato all'inizio del racconto della passione nel giardino, al capitolo 18:1. Gesù uscì con i suoi discepoli e andò al di là del torrente Cedron. Di nuovo abbiamo già sentito anche che Gesù esce al versetto 5 del capitolo 19 portando la corona di spine e il mantello. Questo uscire, noi abbiamo già notato quando abbiamo fatto al capitolo 18, indica l'iniziativa di Gesù, il suo ruolo attivo nel dono che ha fatto di sé. Questo dono è ribadito più volte, abbiamo già visto, no, nel racconto della passione, dove lui è il vero protagonista delle scene, il vero attore anche delle scene, colui che agisce, colui che ha l'iniziativa, di lui si compie la scrittura, la parola, insomma, poi lo vedremo bene questo. Qui di nuovo quindi viene ripresa questo aspetto, Gesù, lui esce portando la corona di spine e il mantello, ma lo riprenderemo questo qui più avanti, vi faccio notare altre cose. Allora, vediamo le nostre amate questioni testuali e grammaticali. Più grammaticali che testuali, quelle testuali ve le ho risparmiate. Allora, il versetto 17 presenta una costruzione molto strana, perché abbiamo un pronome personale al dativo. Allora, il caso dativo che cosa è in latino, in greco? È un caso che esprime il complemento di termine, per dire a te. In latino si dice tibi, che è il caso dativo. Questo caso dativo può essere usato sia in latino che in greco in tantissimi significati. Per esempio può essere un dativo di vantaggio, cioè a vantaggio di te, a te. Oppure può essere un dativo strumentale, addirittura, quindi per mezzo di questa cosa. Cioè può essere tradotto in diversi modi e bisogna sempre stare molto attenti quando si interpretano i dativi, i genitivi, perché bisogna collocarli bene dentro il contesto. Allora noi qui abbiamo, bisogna starci su questa cosa, perché se non interpretiamo in modo giusto questo dativo, abbiamo due significati diversi. Allora, intanto ha senz'altro una funzione enfatica. Vedete qual è questo dativo? E auto. Ve l'ho messo qua in rosso. Enfatica, perché enfatica? Perché il verbo greco ha già in sé il soggetto, non c'è bisogno di ripeterlo. Quindi il fatto che qui viene ripetuto, egli portando da sé, per sé, a sé, no, c'è cioè di nuovo un egli, la croce, non si dice, è enfatico. Quindi suscita attenzione perché Giovanni non solo tace il ruolo di Simone il Cireneo, cioè non ne parla affatto, ma lo nega. Lo nega proprio in questo modo, perché se noi traduciamo portando per sé la croce, intendiamo l'ha portata da sola, non l'ha aiutato nessuno. Pensate che questa è una difficoltà talmente grande che alcuni manoscritti antichi presentano tentativi di emendamento del testo, cioè lo cambiano, perché non riuscivano a capire che cosa volesse significare questo dativo. Allora, quindi alcuni si può tradurre in due modi. Uno si può ritenere un dativo strumentale e lo traducono con da se stesso, oppure altri lo considerano un dativus commodi, ossia di vantaggio, traducono per se stesso. Quindi la prima traduzione vuol dire che l'ha portata da solo. Va bene? L'ha portata da solo, non l'ha aiutata nessuno. Ma il secondo, il dativus commodi, che sembra più plausibile tra l'altro, vuol dire che Gesù esce intanto, quindi assume il ruolo attivo nella sofferenza e prende la croce come strumento, la prende per sé, perché gli serve come strumento per realizzare il suo dono. Adesso scusate che riduco la sublimità di questa cosa con un esempio banale, no? Però è come un operaio che esce di casa e prende con sé, per sé, perché gli sono utili, gli strumenti del suo lavoro. Prende le chiavi della macchina, prende la valigetta degli strumenti, se è un idraulico, no? Che ne so, no? Se è un falegname, lo prende per sé perché quegli strumenti gli servono per compiere il suo lavoro. Questo è il significato più accreditato presso gli esegeti, non che l'ha portata da solo, ma che l'ha presa per sé. Questo è bellissimo. L'ha presa perché gli serviva uscendo per andare al luogo del dono definitivo. Lo riprenderemo più avanti. Poi la parola titolo, titulos, è un latinismo ed è un termine tecnico, voi lo sapete. È un latinismo perché? Perché il greco ha tradotto titulus, ha trascritto titulus in greco, titulos. Quindi è perché è qualcosa legato a un tipo di condanna tipicamente romano. È un termine tecnico per indicare una tavoletta che veniva appesa al collo del condannato lungo tutto il percorso fino all'esecuzione. Questi c'erano attaccati sta tavoletta con il motivo per cui erano stati condannati. Normalmente questo condannato con la tavoletta al collo veniva preceduto da qualcuno, una guardia, un servo, che gridava ai passanti quanto vi era scritto sopra, perché come da che mondo è mondo le condanne a morte erano sempre strumentalizzate come motivo di dominio, come pedagogia nei riguardi della folla per soffocare ogni tentativo di ribellione, per cui erano educative, diciamo, no? Quindi è chiaro che poi tra virgolette educative. È chiaro che questa persona che poi passava e gridava che cosa c'era scritto aveva questa funzione. Questa tavoletta poi veniva fissata sulla croce e rimaneva lì davanti agli occhi di tutti. Giovanni è l'unico a usare questo termine tecnico insieme alla specificazione del luogo del cranio chiamato Golgota. Quindi vedete che Giovanni, che sembra l'autore più spirituale in assoluto, in realtà ha degli accenti, delle sfumature di storicità che i sinottici non hanno. Poi quest'altra cosa sempre grammaticale che ci nasconde una cosa straordinaria. Ciò che ho scritto o gegrafa, gegrafa. In greco sono due perfetti, dove il primo indica un'azione già compiuta e finita, mentre il secondo comporta un effetto duraturo. Quindi è come se Pilato dicesse: quello che ho scritto è la fine ed è la completezza di quanto abbiamo vissuto. Poi il secondo perfetto dice: quello che ho scritto e che è la completezza di quanto abbiamo vissuto rimane. In questo modo è bello, questo è compiuto e rimane. In questo modo il testo riferisce intanto il rispetto dei romani per i documenti scritti, che al tempo erano tanto importanti e adesso sono burocrazia, e allo stesso tempo l'impossibilità di natura legale per legge non si può soddisfare la richiesta dei giudei. Quindi è tutelato dalla legge il fatto che Gesù è dichiarato re dei giudei. Molto ironica questa cosa, va bene. Allora, vediamo com'è composto il passo. Adesso dovete fare, guardate un po' sul vostro PDF, siamo a pagina 3 adesso, perché già notate dai colori, già una cosa, appunto, che il passo è AB. A1, B1, cioè vedete le parti verdi si corrispondono, le parti viola si corrispondono. Sono parallele quindi, la prima è parallela alla terza, la seconda alla quarta. Le parti verdi, chiamiamo così A1, hanno come protagonisti principali Gesù e i giudei e sono narrative. Ribadiscono il fatto della crocifissione. Egli portando per sé la croce uscì verso il luogo, detto il cranio, e là lo crocifissero lui e Gesù nel mezzo. E poi l'altra parte verde a uno. Questo dunque, questo titolo, molti lessero giudei perché vicino era il luogo alla città dove crocifissero Gesù. Vedete, c'è di nuovo l'accenno al luogo dove Gesù fu crocifisso. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. Quindi il luogo della crocifissione, poi l'evento legato al titolo, con la sottolineatura dell'universalità di questo titolo. Giovanni ci dà questa specificazione perché c'è il particolare delle tre lingue, ma ci torneremo. Le parti invece in verde, scusate, in viola, B1, hanno come protagonisti Pilato e i giudei, cioè i giudei che si ribellano contro la decisione di Pilato e quello che ha scritto lui. Ecco. Qui viene ripetuto che cosa più volte? Il sintagma re dei giudei. Guardate qua, vi era scritto Gesù Nazareno, re dei giudei, poi andiamo nell'ultima. Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Tre volte viene ripetuta questa cosa. Va bene, teniamo presente questo schema perché poi quando faremo la spiegazione ci sarà utile. Vediamo il confronto con i sinottici che ci piace tanto. Allora, tutti gli evangelisti, naturalmente, riportano l'avviarsi di Gesù verso il luogo del cranio. Qui riprendiamo quanto vi ho detto all'inizio sul fatto dell'uscire. Ma solo Giovanni accentua il ruolo attivo di Gesù. Lo fa in modo positivo, indicando il suo uscire. Gesù uscì portando la croce ed è attivo questo verbo. A differenza dei sinottici, perché gli altri tre tutti dicono che viene condotto fuori. Quindi lo fa in modo positivo cambiando la disposizione dei soggetti. Gesù nei sinottici è passivo in questo essere condotto alla croce. Giovanni è attivo, è lui che esce prendendo gli strumenti che gli servono. e poi in modo negativo non menzionando affatto l'aiuto di Simone il Cireneo. Vediamo per esempio Matteo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello, gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Vedete, è proprio passivo. Così anche Marco, dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora, gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori, passivo, per crocifiggerlo. Ancora Luca, mentre lo conducevano via, vedete, proprio lui è il complemento oggetto Gesù. Invece Giovanni è il soggetto, molto importante. Giunto al luogo della crocifissione, un'altra differenza, Marco e Matteo parlano dell'offerta del vino mescolato con fiele, mentre Giovanni no, e neanche Luca. Leggiamo per esempio Matteo, giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Ecco. Oh, a proposito di questo luogo del cranio, voi lo sapete, magari lo dico per chi non sa questa cosa, non si sa bene perché è chiamato in questo modo. Probabilmente l'ipotesi più accreditata è che questa collinetta veniva chiamata così, piccola, piccola collinetta dai primi pellegrini. È alta 15 metri, non di più, 16, 17, però non di più. Probabilmente aveva la forma che richiamava il cranio. Secondo tradizioni più antiche, ma non accreditate però, era il luogo dove era stato sepolto Adamo. Questo però è una leggenda, e quindi il sangue di Gesù è caduto per la prima volta, per primo, sul teschio di Adamo. Non so se avete presente che alcune croci, soprattutto del Settecento, hanno sotto il cranio. Ecco, non è il simbolo della morte, è il simbolo della testa di Adamo, del primo uomo, sul quale è colato per primo il sangue salvifico, il sangue di Gesù. Però non è questo il significato. Probabilmente appunto aveva questa forma che richiamava il cranio. Chiusa parentesi. Luca invece del vino parla del pianto delle donne di Gerusalemme su Gesù. Non piangete perché se fanno così con legno verde, eccetera, eccetera. Ed è un materiale proprio di Luca. Oddio, adesso dire eccetera, eccetera di queste cose, scusatemi, è blasfemo perché in realtà è parola di Dio, ma comunque, vabbè. Nei sinottici poi segue la spartizione delle vesti, che è accennata brevemente. Lo vedremo più avanti perché ve l'ho messa. Mentre in Giovanni prende molto più spazio. In Luca la spartizione delle vesti è preceduta dal Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Tutti gli evangelisti riportano la notizia che Gesù è stato crocifisso con altri due, ma Giovanni non li chiama né briganti né malfattori. Con altri due, punto, non gli interessa specificare. Solo Luca ci racconta il pentimento di uno dei due e che il fatto che lo difende, che ha compassione di Gesù. Tutti i Vangeli accennano alla scritta sulla croce, ma in diversi luoghi della narrazione. Solo Giovanni costruisce in questo modo la sua narrazione, con questo schema che abbiamo visto che è molto chiaro, no? La sviluppa, ci inserisce la protesta dei giudei, la risposta di Pilato. Gli altri evangelisti no, dicono solo c'era un'iscrizione su cui c'era scritto Gesù Nazareno, re dei giudei, punto. Anche qui, punto. Vabbè. Invece Giovanni amplia molto il discorso, avete visto? Gli evangelisti a questo punto, quando inseriscono la scritta Gesù Nazareno, re dei giudei, inseriscono i commenti dei passanti, le derisioni, gli insulti che Giovanni non ha. Quindi dobbiamo proprio andare alla scoperta di qual è il volto della passione che ci offre Giovanni. Ne rimarremo molto colpiti, secondo me. Allora, Gesù porta per sé la croce. Su quale sfondo biblico si inserisce questo gesto di Gesù, che sembra attivo, no? Che appare attivo in Giovanni, no? Che prende questo strumento della croce perché gli serve per sé. Alcuni richiamano Genesi 22,6, lo sappiamo, tutta la tradizione anche patristica, cioè Isacco che prende su di sé la legna per il sacrificio. E ci sono dei commenti assolutamente straordinari su questo, eh. È un testo questo che ha un grande ruolo nelle due tradizioni, sia rabbinica che cristiana. Sicuramente Isacco è figura di Gesù che sale il Calvario, sicuramente il suo rapporto col Padre, sicuro, eh. Però bisogna vedere qui in Giovanni se è proprio così. Tale testo, infatti, non si armonizza con il contesto immediato di Giovanni, né con la teologia giovannea, perché nella teologia giovannea la morte di Gesù non è intesa, non è capita come compimento dei sacrifici rituali. L'agnello che viene immolato il giorno della Parasceve non è l'agnello che viene immolato al mattino e alla sera per il sacrificio, no, nel tempio. È l'agnello che viene immolato perché poi si mangi al seder pasquale, alla cena di Pasqua, per ricordare il sangue dell'agnello che copriva gli architravi delle case degli israeliti e che l'angelo della morte ha visto e quindi non è entrato, no? Quindi ha salvato gli israeliti, però non è legato al sacrificio compiuto sull'altare, l'olocausto, il sacrificio, no, è un'altra cosa, richiama proprio la liberazione della Pasqua, un'altra cosa. Quindi è molto importante questo, perché invece in Isacco si parla del sacrificio, va, prendi tuo figlio e fallo salire per un sacrificio, c'è scritto in Genesi, che non vuol dire che sacrificalo. Abramo ha capito così, ma in ebraico c'è fallo salire per un sacrificio. Vabbè, no, una volta magari facciamo questa lezione. Se la volete sentire, comunque abbiamo la lezione di professor Cucca che è bellissima, su quello. Allora, quindi, benché in Giovanni si trovino dei riferimenti all'agnello pasquale, tuttavia, in questo Vangelo l'agnello di Dio non è inteso nel senso di vittima sacrificale, ma come colui che con il proprio sangue libera il suo popolo dalla schiavitù del peccato. L'enfasi di Giovanni sul ruolo attivo di Gesù si spiega in riferimento alla prospettiva cristologica di Giovanni. L'abbiamo già detto che in molti luoghi nel suo racconto della Passione accentua il ruolo attivo e l'iniziativa di Gesù nell'accettare e assumere la sofferenza. Quindi la croce è da intendere come strumento di salvezza accettato pienamente e portato sulle proprie spalle a vantaggio di coloro per cui Gesù dà la sua vita, amandole sino alla fine. L'allusione a Isacco, allora, qui può essere valida, ma non per quanto riguarda il sacrificio, ma per quanto riguarda il senso che Isacco è un modello di accettazione attiva della volontà del Padre. In questo viene richiamata la figura di Isacco, cioè, tra l'altro, tra virgolette, il sacrificio per essere valido doveva comportare l'accettazione della vittima. Tant'è vero che gli agnelli venivano accarezzati prima di essere uccisi, no? Proprio perché dovevano accettare. Quindi Isacco è proprio anche questo aspetto, no? Cioè colui che è, quando noi leggiamo nella Genesi, salirono tutti e due insieme, come se fosse un ritornello. Salirono tutti e due insieme, cioè c'è questa unione di Isacco con il padre. Padre, ma abbiamo qui tutto il fuoco, il coltello, ma dov'è la vittima per il sacrificio, l'agnello per il sacrificio. Il Signore, no? Ci provvederà l'agnello, no? E poi non parla più e salirono tutti e due insieme. Cioè, Isacco si affida al padre, accetta di salire con il padre su quel monte senza sapere dove andare. Quindi c'è un'assoluta incondizionata fiducia e unità col padre. In questo Giovanni vede così Gesù, che esce portandolo, è attivo in questa accettazione, in questa condivisione assoluta di quello che è necessario per la salvezza del mondo, dell'amore che è necessario per la salvezza del mondo, quello che ha imparato da suo padre e che lui è venuto a raccontarci, a manifestarci, a provarci, a testimoniarci con la sua vita e con la sua morte. In questo sì. Un'altra cosa. Abbiamo a che fare qui col fatto dell'iscrizione di una profezia di Pilato, allo stesso modo di quella di Caifa, quando ha detto in 11:50, e poi che verrà ripetuto nella Passione, è meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Qua dice, quello che è scritto, costui è il re dei giudei. Sembra davvero che sia così, perché questi due rappresentanti delle due autorità supreme, quella politica e quella religiosa, il prefetto romano e il sommo sacerdote, sono simili dal momento che entrambi dichiarano una verità suprema senza rendersene conto. Il primo dichiara che Gesù davvero muore per la salvezza di tutti, il secondo dichiara che Gesù davvero è il re di tutti. L'universalità, tra l'altro, c'è. Oh, Gesù è il re eterno che regna dalla croce. Come abbiamo visto, siamo di fronte a un unico evento, quello della crocifissione e quello della scritta sopra la croce. Cioè, nei luoghi dove si parla della crocifissione, si parla anche della scritta, l'abbiamo visto qui, no? Egli portando per sé la croce, uscì verso il luogo detto del cranio, che si dice in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno di qua e l'altro di là. Poi, ora, subito dopo, scrisse anche un titolo Pilato, lo pose sulla croce, cioè sono legati. Poi di nuovo c'è il titolo e di nuovo l'accenno al fatto che è il luogo dove crocifissero Gesù, poi di nuovo il titolo, non scrivere il re. Vedete che è intrecciato all'azione della crocifissione, è intrecciato questo discorso sul fatto che lui è il re dei giudei. Quindi sono inscindibili i due aspetti. È impossibile staccare l'unità di questi passi, non si può. Giovanni è molto sintetico nel descrivere gli altri due che erano Gesù, che erano con Gesù. Che cos'è che gli interessa dire? Solo che Gesù è al centro. È l'unica cosa che dice. È al centro del passo anche l'accenno al luogo dove lo crocifissero e l'accento posto sull'universalità del titolo. Tre lingue, ebraico, la lingua sacra e liturgica del popolo di Israele. Il latino, la lingua dell'impero romano, dell'amministrazione e della politica, e il greco, la lingua dei colti, della cultura. Il titolo è letto da molti giudei, sottolineando la centralità, Gesù è al centro, e l'universalità in tre lingue della posizione di Gesù. Il passo presenta questo re non solo come re dei giudei, ma di tutti. Egli regna dalla sua croce su tutti e questa croce è posta al centro del mondo. In questo modo, l'uscita di Gesù verso il luogo della crocifissione è l'uscita del re che prende gli strumenti della sua regalità e si dirige verso il luogo della sua intronizzazione universale. Il rifiuto di Pilato di cambiare quanto aveva scritto ribadisce non solo l'universalità, ma anche il suo valore eterno. La sua formulazione non può essere cambiata dai nemici di questo re. È incredibile questa cosa. Giovanni usa qui la sua famosa ironia giovannea, che percorre tutto il Vangelo, facendo dichiarare solennemente la verità teologica da un pagano, mentre la stessa verità è respinta dal popolo eletto. È molto, molto ironico questo. Allora, vogliamo fermarci così, se no dopo diventa troppo lunga la registrazione.